Siamo al punto 2, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Progetto Democratico in merito al trasporto pubblico locale. Consigliere Zanardelli.
Buonasera a tutti, buonasera anche a chi ci sta seguendo da casa. Okay, do lettura dell'interrogazione presentata ai sensi dell'articolo 30 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio. Premesso che in data 10 dicembre 2020 la provincia di Brescia ha inviato le seguenti missive. Una lettera a dottoressa Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al professor Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto consistenza e riparto del Fondo Nazionale Trasporti, dalla quale si riporta uno stralcio. L'emergenza, riferendosi ovviamente all'emergenza Covid, tuttavia, si è creata una situazione senza precedenti nel settore del trasporto pubblico locale, anche messo in evidenza talune criticità strutturali di tale comparto, preesistenti alla pandemia e che, in assenza di una decisa azione politico-amministrativa, rischiano di perpetuarsi anche una volta che l'emergenza sanitaria sarà cessata. Ci riferiamo in particolare al Fondo Nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, cosiddetto Fondo Nazionale Trasporti, del quale siamo con la presente ad evidenziare la necessità di una strutturale reintegrazione della sua consistenza, accompagnata a una modifica dei criteri di riparto dello stesso tra le regioni. Fondo Nazionale, infatti, che fino a 10 anni fa aveva una consistenza pari a circa 6 miliardi, fu a cavallo del 2010-2011 oggetto di una pesante riduzione che lo portò ad assestarsi attorno ai 4,9 miliardi di euro. A distanza di 10 anni, continua la missiva, da tale ingente riduzione, che nel frattempo non è più stato oggetto di recupero, riteniamo sia finalmente giunto il momento di ripristinare una più congrua dotazione del fondo. Non fosse altro perché nel frattempo i nuovi rilasci infrastrutturali e i conseguenti nuovi contratti di servizio hanno determinato nuovi fabbisogni, i cui oneri, in assenza di una contribuzione statale, si sono scaricati sulle spalle di regioni, enti locali ed utenti. Basti solo pensare che nel 2010 la dotazione infrastrutturale di linee metropolitane in Italia era pari a 145 chilometri e che a 10 anni di distanza, grazie alla conclusione degli investi pluriennali che erano stati nel tempo pianificati, progettati e poi cantierati, le linee metropolitane sono ormai pari a 215 chilometri, con un incremento dunque del 10%. È noto peraltro che i costi di esercizio del trasporto su ferro, dovendo scontare gli ammortamenti delle relative infrastrutture, si presentano più elevati di quelli legati al trasporto su gomma. In tal senso, una significativa integrazione del Fondo Nazionale appare operazione non più rinviabile, con particolare riguardo a quelle regioni nella quali la cura del ferro, tra virgolette, è stata più marcata. Tale riflessione conduce ad affrontare la seconda richiesta della nostra missiva, ovvero quella di riprendere con decisione il cammino delineato sin dalla normativa sulla Spending Review del 2012 e confluito nei DPCM 11 marzo 2013 e 26 maggio 2017, che hanno delineato un graduale percorso di superamento dell'assetto storico nel riparto del Fondo Nazionale a favore di un approccio sempre più improntato a valorizzare l'efficienza del sistema, premiando in tal modo le regioni più virtuose. In questo contesto è del tutto evidente che, a fronte di tutti i principali indicatori trasportistici legati non solo all'offerta di servizio programmata, alla domanda di mobilità da soddisfare, ma anche al grado di copertura dei costi di esercizio mediante i ricavi da traffico, in base ai quali alla Lombardia spetterebbe almeno il 20% del Fondo Nazionale, risulti estremamente penalizzante la quota che in realtà viene attribuita alla stessa, ovvero il 17,36% del fondo. A riguardo, appare ineludibile affrontare il tema di un nuovo e più equo riparto che, superando un approccio storico ormai insostenibile, risulti più aderente alla realtà e maggiormente premiante l'efficienza. Una seconda missiva è stata inviata all'assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile a Regione Lombardia, l'onorevole avvocato Claudia Maria Terzi, all'assessore al bilancio, finanze e semplificazione di Regione Lombardia, l'onorevole ingegner Davide Carlo Caparini, avente ad oggetto risorse per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di Brescia, di cui si riporta uno stralcio. Quindi qui con un'attenzione particolare alla situazione della nostra provincia. Nel nostro contesto, da tempo, i servizi di trasporto pubblico locale si sostengono non soltanto sulle risorse trasferite da Regione Lombardia, ma anche su un cospicuo apporto degli enti locali, che non ha uguali nel resto del territorio lombardo e che consente di sopperire a quello che si configura come uno storico sottofinanziamento del bacino di Brescia. Esso infatti, con oltre il 12,5% di popolazione regionale e quasi l'11% di livello di servizio offerto, riceve trasferimenti regionali pari a solo il 9% del budget lombardo destinato al trasporto pubblico locale. Provincia e Comune di Brescia, infatti, con circa 11 milioni di risorse proprie ogni anno, garantiscono quasi il 20% dell'intero servizio bus sul territorio provinciale. Tale situazione si è andata in questi ultimi anni aggravando. Da un lato, infatti, la provincia ha avuto, come noto, una pesante riduzione delle proprie capacità di bilancio. Dall'altro, il comune capoluogo, a seguito dell'entrata in funzione della metropolitana automatica, ha dovuto far fronte agli oneri per la gestione della nuova infrastruttura, per la quale, nonostante gli stanziamenti una tantum dell'ultimo triennio, non è ancora stato definito un congruo e stabile corrispettivo a livello regionale. I nuovi bisogni di mobilità e i nuovi criteri di riparto, approvati nella scorsa legislatura regionale ed entrati in vigore quest'anno, non risolvono tuttavia la problematica del bacino di Brescia, in quanto, da un lato, impongono una riduzione di servizio sul territorio provinciale, pur a fronte di un trend di incremento demografico che giustificherebbe invece un potenziamento del servizio, e dall'altro non adeguano il livello di risorse regionali al pur peggiorativo nuovo livello di servizio, mantenendo anche a regime un significativo sottofinanziamento del bacino di Brescia. Per superare tale impasse, nella sessione di bilancio del dicembre 2018, il Consiglio regionale lombardo ha approvato all'unanimità un ordine del giorno numero 254/319 del 18 dicembre 2018, pubblicato sul BURL il 31 gennaio 2019, con il quale tale ordine del giorno ha impegnato la Giunta regionale a individuare misure correttive dell'attuale riparto, che consentano di allineare le risorse destinate al bacino di Brescia al livello di servizio in esso sviluppato. Tuttavia, a distanza di ormai quasi 2 anni dall'approvazione di tale ordine del giorno, non è ancora stata individuata una soluzione strutturale al problema. Ciò comporta che non soltanto in vista della futura gara che l'agenzia di bacino dovrà bandire per l'assegnazione pluriennale del servizio, ma già nel 2021 gli enti locali bresciani non saranno nella condizione di poter confermare il proprio rilevante contributo integrativo per il servizio del trasporto pubblico locale su gomma, il che espone il territorio bresciano a una concreta e rilevantissima riduzione dell'offerta di servizio, con conseguenti gravi problematiche di ordine sociale, ambientale e occupazionale. Una situazione questa che va assolutamente scongiurata e per la quale, oltre ad aver indirizzato a livello nazionale un appello per una più congrua dotazione del Fondo Nazionale Trasporti e per una più rilevante quota destinata alla Lombardia nel riparto fra le differenti regioni che abbiamo letto in precedenza, siamo con la presente a richiedervi l'urgente e non più rinviabile attuazione del sopracitato ordine del giorno consigliare. In tal senso ribadiamo la nostra disponibilità per ogni confronto in merito utile a individuare la soluzione amministrativa più opportuna in vista dell'approvazione del bilancio regionale di previsione 2021. Quindi entrambe le missive allegate alla presente, che si chiede siano messe agli atti, sono state sottoscritte dalla quasi totalità dei sindaci della provincia di Brescia, oltre al sindaco del capoluogo, ma non dal sindaco di Concesio. Preme sottolineare che l'amministrazione di Concesio, il cui territorio è compreso nell'interra del comune di Brescia, eroga una consistente somma annua al fine di compartecipare alle spese per sostenere il trasporto pubblico locale. Tutto ciò premesso, Progetto Democratico chiede che vengano fornite in seduta pubblica ampie motivazioni per la mancata sottoscrizione di tali missive. Progetto Democratico per Concesio, la consigliera Sabrina Zanardelli. Grazie.
Sindaco.
Sì, grazie. Allora, la risposta sintetica è che Generalmente non mi piace essere strumentalizzato e al di là del fatto che queste lettere che ci sono giunte come sindaci fossero in parte ineccepibili, io personalmente le ritenevo abbastanza inefficaci come... Sentite? Sì, abbastanza inefficaci come effetto. Però siccome mi è stata chiesta una risposta ampia, insomma cerco anche di argomentare un po' di più la scelta. TPL, allora un tema che da quando ci siamo insediati è stato più volte oggetto di approfondimenti, ci sono susseguite già nell'ultimo anno una serie di incontri a cui ha sempre partecipato il vice sindaco Lazzari, quello più recente pochi giorni fa con un tavolo in prefettura, quindi è un tema che come amministrazione abbiamo sempre seguito molto da vicino. Ripeto, il fatto che 130 sindaci l'abbiano firmata e gli altri 70 no, non significa che gli altri 70 sindaci siano meno illuminati, però queste lettere arrivano dopo un periodo di polemica politica veramente eccessiva e fuori luogo, vista la tematica che tocca tutti, tocca tutte le famiglie e tocca tutti i comuni. Quindi il chiamare alle armi i sindaci con una lettera fatta da provincia, e qui poi aprirò una parentesi su cos'è provincia oggi, perché se provincia che ha titolarità e rappresentatività anche politica molto particolare dopo la scellerata riforma del Rio che ha depotenziato tale struttura, oggi ci stiamo rendendo conto di quanti danni ha fatto quella riforma, ha titolarità di farlo, allora vedo poco sensato che chiami i sindaci a sostegno di una posizione che può tenere lei tranquillamente perché ha il titolo istituzionalmente valida e può sicuramente ragionare su tavoli istituzionali dove si devono risolvere queste questioni, dove guarda caso poi sono state risolte, perché molti di voi hanno esperienza politica per capire che qui non era un problema di cifre, cioè parlavamo di circa dai 6-10 milioni di euro di maggior finanziamento in una fase in cui sono arrivati fiumi di denaro sia da regione che dallo Stato sull'emergenza, parliamo di miliardi di euro, e quindi era chiaro che il problema non era l'entità economica e la quantità di risorse destinate a questa finalità, ma era proprio un braccio di ferro politico che ha visto anche una sorta di chiamiamolo ricatto da parte dell'amministrazione bresciana che ha alzato un po' i toni, non si poteva aspettare una posizione morbida da parte di regione che ha rimandato la palla al governo, quindi si è creato un sistema che ha permesso a molte persone di finire sui giornali, di avere tanto spazio, ma credo che non sia stata una bella scena per la politica in sé, tant'è vero che poi guarda caso quando si presentano, come è stato quello dell'altro giorno, emendamenti unanimi appoggiati da più forze politiche, poi si raggiunge l'obiettivo senza neanche tante questioni. Quindi non sottoscrivere la lettera in quella fase aveva questo significato. Non è assolutamente disinteresse, non è assolutamente un chiamarsi fuori da una questione che invece ci vede molto, molto presenti, ma è non dare adito a posizioni che la provincia può prendere in maniera autonoma, perché rappresenta la provincia, abbiamo qui anche un consigliere provinciale, che però sta in questa fase, e non è una critica, ma è semplicemente una riflessione, perché è sotto gli occhi di tutti, tenendo una linea che non sta unendo la nostra provincia, ma la sta anche frammentando, l'esempio del depuratore del Garda, piuttosto che questa la gestione del TPL. Prossimo anno ci sarà il problema del servizio idrico integrato, cioè o provincia riassume un ruolo istituzionale che è svincolato anche da quello che è il sindaco di Brescia, perché Brescia è una grande città, ma è una piccola città rispetto alla grande provincia fatta da 204 comuni, e non sempre le istanze del comune di Brescia coincidono con le istanze della provincia. E allora assemblare la provincia, quelle che sono le istanze dell'amministrazione comunale di Brescia, è un errore. È un errore, perché il tavolo dove si fa sintesi è il Consiglio Provinciale, con i limiti che ha dal punto di vista politico in questo momento, ma quella è la sede. Altrimenti si fa l'errore di ricondurre tutto verso un interesse specifico, e non è corretto. Non è corretto. Io non mi sono voluto mettere in queste condizioni e non ho voluto stare a questo gioco. Queste sono le motivazioni per cui non ho firmato una lettera che, ripeto, è ineccepibile, tardiva, perché se lasciato prima alzare i toni, arrivare a un conflitto politico eccessivo, e poi si è usciti con questa lettera che uno la legge sembra anche abbastanza tranquilla. Forse si doveva percorrere questa strada molto prima, senza arrivare a posizioni che hanno irrigidito la situazione, su un valore economico, ripeto, che era in questo momento, seppur rilevantissimo, perché insomma, 10 milioni non sono pochi, 6 milioni non sono pochi, ma visto il flusso di denaro era assolutamente compatibile con l'intervento da parte di tutti. Quindi questa partita secondo me andava gestita un po' meglio, andava gestita con altre modalità, e tant'è vero che poi quando si ragiona tutti uniti verso un obiettivo, poi lo si raggiunge. Per parte mia sono felicissimo che il governo abbia concesso questo emendamento, abbia accolto questo emendamento, perché era da lì, a mio giudizio, che dovevano avere le risorse, perché la lettera poi citava anche un taglio consistente fatto dal governo centrale sui finanziamenti regionali. Quindi di fronte anche a una regione che porta in quel di Roma 54 miliardi all'anno, di fronte a un'emergenza, quando si chiede aiuto, forse è giusto che la risposta non arrivi sempre dalle tasche dei Lombardi, ma arriva anche da quelli che possono permetterselo, visto che ci siamo indebitati per decine di miliardi in questo tristissimo anno. Quindi questa è la motivazione, ed è una motivazione che io rifarei, perché non c'è nessun problema, ripeto, la provincia non è fatta da 130 illuminati, da 70 stolti, è fatta da persone che hanno una loro valutazione rispetto alle cose, che è semplicemente questo. Quindi sono contentissimo che si sia concluso, ma ripeto, avevo pochi dubbi che si giungesse alla conclusione su questo tema molto delicato con un compromesso politico, perché quello serve ovviamente, perché se il gioco è trovare il capo espiatorio per incolpare qualcuno della situazione, poi adesso il gioco è capire di chi è il merito, credo che la politica non stia facendo una gran bella figura nei confronti dei cittadini, che vogliono solo una cosa, cioè avere dei trasporti efficienti, che i problemi vengano risolti. Poi chi fa cosa probabilmente non conta più neanche tanto in fin dei conti. Quindi queste sono le motivazioni.
Ma do diritto di replica al consigliere Zanardelli. Le chiedo di essere breve, perché i punti all'ordine del giorno sono abbastanza lunghi.
Sarò breve. Allora, se posso in parte capire la l'essere sentito strumentalizzato nei confronti Regione Lombardia, mettiamola così, vista anche l'espressione politica che c'è a capo di regione, a fronte anche di un ordine del giorno che era stato firmato quando la Regione Lombardia era comunque a guida centrodestra, capisco molto meno la mancata firma sulla richiesta di un'integrazione del Fondo Nazionale Trasporti con una, ripeto, come ha sottolineato anche il sindaco, con dei toni molto civili e quindi al governo, quindi con questa cosa. Quindi su questo davvero capisco, non colgo la motivazione per politiche per l'astensione. Sul resto, per il tipo di lettera che era questo tipo di richiesta, avrebbe probabilmente rafforzato la presenza anche di un comune importante da un punto di vista strategico, industriale e a ridosso proprio della città, che ha necessità di godere di un trasporto efficiente proprio perché è così vicino alla città e dà anche un contributo a sostenere questo trasporto. La polemica politica poteva essere messa accanto. Poi io quello che succede in provincia non lo so, quindi non rispondo per situazioni che non conosco, non sono iscritta ad un partito, quindi non ho conoscenze né dirette né mediate di quello che avviene all'interno del Consiglio provinciale. Bene che all'interno della legge di bilancio sia stato posto questo emendamento e che abbia poi trovato la quadratura da parte di tutti, nell'interesse innanzitutto dei bresciani. Concludo, grazie.
Prima di passare al punto 3, do a nome di tutto il Consiglio il benvenuto all'architetto Alessio Loda dello studio Planum, che si è aggiunto a noi e che ci affiancherà nella discussione e approvazione a carattere urbanistico. Benvenuto, architetto.
Buonasera, grazie, buonasera a tutti.
Passiamo.